down south at Palama Whiskey Club. About down south, Palama Whiskey Club. Just looking at them women make me want to get my gait up.
Capitolo 24. Tristi presagi. Due giorni dopo, Alfredo e Agostino Sinclair si separarono ed Evangelina, che stimolata dalla compagnia del cugino si era affaticata più di quanto lo comportassero le sue forze, cominciò a declinare rapidamente. Agostino si risolse al fine di ricorrere al consiglio dei medici, cosa da cui aveva sempre rifuggito perché era come ammettere una verità dolorosa. Ma Evangelina era stata così male che per uno o due giorni non poté uscire di casa e, come abbiamo detto, il medico fu chiamato. Maria Sinclair, occupata unicamente a studiare due o tre nuove malattie immaginarie dalle quali si credeva affetta, non si era nemmeno accorta come Evangelina andasse di giorno in giorno deperendo. Essa credeva che nessuno avrebbe mai potuto soffrire al pari di lei, perciò sdegnavasi ogni volta che si facevano dinanzi a lei allusioni a malori di chiunque. Maria, in tali casi, era sempre persuasissima che l'infermità altrui derivasse dalla loro infingardaggine o da mancanza d'energia, aggiungendo che, ove si avesse la menoma idea di ciò che ella soffriva, si vedrebbe tosto la differenza. Miss Ophelia aveva tentato più volte, ma invano, di risvegliare i materni timori di lei a proposito di Evangelina. «Non vedo che Eva sia menomamente indisposta», rispondeva Maria. «Ella salta, gioca. Ma ha la tosse. Che significa questo? Oh, non mi venite a parlare di tosse. Quando io avevo l'età d'Eva, tutti mi dicevano tisica. Ogni notte mami doveva stare al mio letto. La tosse d'Eva è una cosa da nulla. Ma ella deperisce, ha il respiro difficile. Anch'io soffersi ciò anni ed anni. È un'affezione nervosa». Ha traspirazioni copiose ogni notte. Ebbene, io ci vado soggetta da 10 anni. Spesso nella notte mi sveglio tutta in sudore. Le mie vesti, le mie coperte ne sono inzuppate in modo che mami è obbligata a stenderle affinché asciughino. Le traspirazioni d'Eva non sono paragonabili alle mie. Miss Ophelia dovette tacere per qualche tempo. Ma allorché il deperimento d'Evangelina fu visibile e incontestabile, Maria cambiò improvvisamente linguaggio. Diceva che da gran tempo aveva presentito che era destinata a divenire la più infelice delle madri. Così rifinita di salute, doveva assistere coi suoi occhi alla lunga agonia della figliuola. E Maria teneva in piedi tutta la notte mami, la sgridava, strepitava più del solito per effetto di questa nuova sventura. «Mia cara Maria», le diceva Sinclair, «non parlare a questo modo. Non bisogna disperar subito come fai tu. Voi non avete il cuore d'una madre, Sinclair. Voi non avete mai potuto comprendermi e molto meno lo potreste in questo momento. Ma non parlarle come se fosse un caso senza rimedio. Io non posso parlare di ciò con la stessa vostra indifferenza, Sinclair. Se voi non siete commosso al vedere l'unica nostra figlia in pericolo, ebbene io sì, io sono altamente commossa. Ah, è un colpo troppo crudele per me, dopo tutto quello che ho già sofferto». «È vero che la complessione d'Eva è delicatissima, purtroppo», rispose Sinclair, «ed io l'ho temuto sempre. Essa è cresciuta con tanta rapidità che ne è ora rifinita. Ma adesso vi si aggiungono l'estremo calore e lo strapazzo cagionatole dalla visita di suo cugino. E poi il medico accerta che non è ancora perduta ogni speranza. Siete padrone, padronissimo, di considerare le cose sotto questo aspetto. È una vera fortuna, una vera benedizione in questo mondo il non essere troppo sensibili. Certo, se il mio cuore lo fosse meno, io non sarei tanto infelice. La mia grande sensibilità non mi frutta altro che affanni. Davvero io mi augurerei di somigliare a voi altri». La povera Eva udiva spesso di questi discorsi. Essa compiangeva i dolori della mamma, si affliggeva d'essere cagione d'un dolore sì vivo. Trascorsero alcune settimane e lo stato di salute della gentile fanciulla migliorò notevolmente. Soltanto Miss Ophelia e il medico non si lasciavano illudere da questa tregua fallace. Un altro cuore aveva lo stesso presentimento, ed era Eva stessa. Oh, che è mai la voce che parla sì quietamente e sì chiaramente all'anima del tempo breve da restar sulla terra? È forse il segreto istinto della natura che declina o l'ardente aspirazione dell'anima verso l'immortalità che s'appressa? Comunque sia, la buona fanciulla sentiva con profetica certezza che il cielo era vicino. Certezza placida come i raggi del sole cadente, soave come la serenità d'un bel giorno autunnale. In ciò si riposava il suo cuore, turbato soltanto dall'afflizione di coloro che l'amavano sì caramente. Essa non lamentava punto il suo precoce destino, sebbene fosse tanto vezzeggiata e sebbene la vita le si schiudesse dinanzi con tutte le delizie che l'amore e l'opulenza concedono ai mortali. In quel libro che ella e il suo vecchio amico leggevano spesso, aveva trovato, e si era messa nel cuore, l'immagine d'uno che amava i fanciulli. E l'aveva vagheggiata con tanto affetto che era per lei cosa viva e parlante. L'amore di quella immagine aveva occupato il cuore della fanciullina con una tenerezza più che mortale, ed ella soleva dire che si incamminava verso Cristo, verso la casa di Lui. Ma il suo cuore provava una tenerezza dolorosa per coloro che doveva abbandonare, e in modo speciale per il padre suo, perché essa intuiva d'essere amata più da lui che da ogni altro. Essa amava sua madre perché l'amore era il sentimento che le empiva l'anima, e tutto l'egoismo di questa non faceva che conturbarla, senza comprendere bene il perché. Aveva quella credenza, innata nei fanciulli, che una madre non può mai aver torto. Era in costei alcunché di misterioso per Eva, ma alla fine pensava che ella era sua madre e l'amava con tenerezza. Soffriva per quei poveri servi ai quali era cara come la luce del sole. Di rado avviene che i fanciulli abbiano idee generali, ma Evangelina, che era di una precoce e straordinaria intelligenza, non aveva potuto osservare senza disgusto tutte le conseguenze deplorabili del sistema sotto il quale viveva. Era mossa dal vago desiderio di far contenti e liberare non solo coloro che la circondavano, ma tutti quelli che si trovavano nella condizione stessa. E questo desiderio contrastava dolorosamente con la sua debolezza fisica. «Zio Tom», disse ella un giorno dopo aver fatto la solita lettura al suo amico, «io comprendo ora perché Gesù volle morire per noi».
«Perché, Miss Eva?»
«Perché io vorrei fare altrettanto».
«Che cosa volete dire, Miss Eva? Io non vi intendo».
«Non so come spiegarmi. Quando vidi quelle povere creature sulla nave, sapete bene, mentre voi ed io eravamo insieme, e le udii invocare chi il padre, chi la madre, chi il marito, chi i figli, quando udii la storia della sciagurata Prue e di molte altre, io sentii che morrei volentieri se la mia morte potesse dar fine a tutte quelle miserie. Sì, Tom, morrei volentieri per loro, se potessi»,
ripeté la fanciulla con voce commossa, ponendo la sua manina scarna in quella di lui.
Tom la guardò con venerazione e quando Evangelina uscì per correre da suo padre che la chiamava, egli si asciugò più volte le lacrime mentre la seguiva con gli occhi.
«È impossibile trattenere Miss Eva», disse egli a Mami che incontrò un momento dopo. «Essa ha sulla fronte il suggello di Dio».
È vero», disse Mami alzando le mani.
«Io l'ho sempre detto, essa non era destinata a stare a questo mondo. Ha un non so che di profondo negli occhi».
La fanciulla salì la scala della galleria per raggiungere suo padre. Gli ultimi raggi del sole la circondavano d'una specie di aureola, mentre s'avanzava vestita di bianco, con le ciocche bionde svolazzanti sulle spalle, il viso infiammato e gli occhi scintillanti, per la febbre che la consumava internamente. St. Clair l'aveva chiamata per mostrarle una statuetta, ma al vederla egli provò una subitanea impressione di dolore. Vi è una sorta di bellezza così intensa e non di meno così fragile che non possiamo tollerarne la vista. Suo padre se la strinse tra le braccia e dimenticò quanto le voleva dire. «Eva, amor mio, ti senti meglio ora, non è vero?»
«Babbo», disse la fanciulla con una risoluzione subitanea.
«Ho cose che volevo dirti da un pezzo e le dirò ora, prima che io diventi più debole».
St. Clair tremò. Evangelina gli si pose sulle ginocchia ed appoggiò la testa al suo seno.
«È ormai inutile ogni cura, babbo.
È venuto il tempo in cui devo abbandonarti. Me ne andrò per non tornar mai più.
Oh, cara piccina!
Esclamò Sinclair con voce malferma, cui procurava però di dare un accento gioviale.
Tu soffri di nervi ed oggi sei di spirito abbattuto. Non bisogna lasciarsi vincere da sti tristi pensieri. Guarda, ti ho comprato una statuetta.
No, babbo, non ti illudere, disse Evangelina senza però guardarlo in viso. Io non sto meglio.
Lo sento benissimo. Me ne andrò in breve.
Io preferisco di andarmene in cielo. Per l'amore soltanto dei miei diletti consentirei a vivere ancora. Tante cose in questo mondo mi addolorano e mi fanno male. Starò meglio lassù. Ma vorrei non lasciarti, perché al solo pensarvi mi si spezza il cuore.
E che è ciò che ti addolora e ti fa male, Eva mia?
Oh, cose che succedono di continuo. Io mi sento afflitta per la nostra povera gente. Essi mi amano tanto e sono sì buoni per me. Vorrei, babbo, che fossero tutti liberi.
Non credi, cara Eva, che siano trattati bene abbastanza?
Ma, babbo, se ti succedesse qualche cosa, che sarebbe di loro?
Vi sono ben pochi uomini come te. Mio zio Alfredo non ti somiglia, e la mamma neppure, e tantomeno i padroni dell'infelice Prue.
Di quali orrori non sono capaci gli uomini?
E la fanciulla rabbrividiva. Mia diletta Eva, tu sei troppo sensibile. Mi dispiace che tu abbia spesso udito tali storie.
Ah, ecco appunto ciò che m'accora, babbo. Tu vorresti che io vivessi felice, che non avessi alcun rammarico, alcun patimento, che non sentissi mai fatti dolorosi, mentre tante povere creature non vivono che di dolori e di stenti. Ciò mi pare egoismo. Io devo sapere queste cose. Io devo sentirne afflizione. Queste cose mi andarono sempre al cuore, proprio nel fondo. Io ci penso e ci ripenso, caro babbo. Non vi sarebbe alcun mezzo di render liberi tutti gli schiavi?
Questa è una questione troppo difficile. Senza dubbio la schiavitù è una cosa pessima. Molti lo credono e lo credo io pure. Vorrei di tutto cuore che non vi fosse più neanche uno schiavo nel nostro paese. Ma non so come si potrà pervenire a questo intento.
Babbo, tu sei tanto buono, generoso e pio. Tu hai un sì bel modo di dir tante cose. Non potresti tentare di persuadere tutti a un'opera santa? Quando io sarò morta, babbo, tu penserai a me e lo farai per amor mio.
Lo farei da me se potessi. Quando sarai morta? Esclamò Sinclair appassionatamente. Oh, figlia, non parlarmi così. Tu sei l'unico bene che ho sopra la terra.
Anche il figliolino della povera Prue era l'unico bene che ella avesse sopra la terra. E non di meno ella dovette sentirlo strillare senza potergli dare aiuto. Babbo mio, quelle povere creature amano i loro figli sì teneramente come tu ami me. Deh, fa qualche cosa per loro. Anche la povera Mami ama i suoi figli. Io l'ho vista piangere parlandone. Tom, anch'esso, ama i suoi figliuoli. Non è orribile, babbo, che queste cose possano succedere?
Orsù, mia diletta Eva, disse Sinclair col tono di voce più soave che gli fu possibile. Non ti tormentare da te stessa. Non mi parlar di morire ed io farò tutto quello che tu vorrai.
E promettimi, caro babbo, che Tom sarà rimandato libero allorché...
Ella si interruppe e poi aggiunse con voce malsicura.
Allorché io sarò andata.
Sì, mia bell'anima, farò tutto al mondo, tutto ciò che tu possa domandarmi.
Caro babbo,
disse la fanciulla mettendo la sua guancia infocata su quella di lui.
Oh, come vorrei che noi potessimo andare insieme.
Dove, cara piccina? Domandò Sinclair.
Nel soggiorno del nostro Salvatore. Tutto v'è così bello, così placido. Non vi è lassù altro che amore e pace. La fanciulla parlava del cielo come di un luogo dove fosse stata sovente. Non vorresti venirci, babbo?
Soggiunse. Sinclair se la strinse al petto, ma non rispose.
Tu verrai a raggiungermi,
continuò la fanciulla con quella sicurezza d'accento che aveva talvolta a sua propria insaputa. Ti seguirò, non mi dimenticherò di te. Le solenni ombre della sera si facevano più dense intorno a loro. Sinclair stava immobile, stringendo al suo seno la debole creatura. Egli non vedeva più i gravi occhi di lei, ma ne udiva la voce, pari a quella di un angelo, e in una specie di visione della coscienza tutta la sua vita trascorsa gli si schierò per un momento dinanzi agli occhi.
le preghiere e gli inni di sua madre, i suoi desideri onesti di gioventù e le aspirazioni al bene, e tra quel passato e l'ora presente una lunga serie di anni di dissipazioni e di scetticismo. Noi possiamo pensare molte, molte cose in un solo istante. Sinclair vide e sentì molte cose, ma non parlò. Inoltrandosi la sera, egli condusse Evangelina nella sua camera e quando tutto fu pronto per il riposo notturno, accomiatò i servi e la cullò nelle sue braccia, canterellando fino a che fu addormentata.
Along with